Va bene.
Grazie.
Bene, allora la voce bassa era determinata anche dal fatto che l'illusione del microfono fa abbassare un po' il tono della voce. Comunque, quello che dicevo, uno dei temi centrali, anche nel momento attuale, e non soltanto in Italia, ma soprattutto all'estero, ci sono alcuni studiosi che si stanno occupando della ricostruzione del pensiero originario cinese attraverso le fonti. Ora, penso che il contributo del professor Ammassari, anche se da un'ottica il libro ha un taglio particolare tutto suo, presenta un'ipotesi e questa ipotesi la supporta con una documentazione che non è un rimprovero, come dicevamo prima, però è difficile, insomma, da poter giudicare nella sua totalità e complessità, proprio per la doppia specializzazione di padre Ammassari. Comunque, ecco, c'è questo rinnovato interesse verso le radici della cultura cinese dal punto di vista della cultura materiale, quella di cui si occupano gli archeologi, come dal punto di vista del pensiero, quindi della ricostituzione di questo pensiero. E la domanda, mi pare, verteva proprio su uno dei periodi più importanti nell'evoluzione della Cina antica, ovvero sia quello che vede al governo, fra virgolette, la dinastia degli Shang, una delle tre tradizionali della storiografia cinese, che regnarono più o meno dal XVI secolo avanti Cristo fino all'XI avanti Cristo. È un momento importante perché si può notare che in questo periodo, che è un periodo molto lungo, si gettano le basi, le premesse per quella che sarà poi la società cinese. Infatti è anche chiamato il periodo formativo della civiltà cinese, sia da un punto di vista, ripeto, di cultura materiale come da un punto di vista del pensiero. La scrittura, non a caso, è uno degli elementi caratterizzanti, infatti nasce in questo periodo, anzi la scrittura che noi conosciamo attraverso le ossa oracolari è già molto evoluta, ancora non sono state individuate, diciamo, le fasi, la forma più arcaica, l'origine della scrittura cinese. Quello che conosciamo è già una scrittura completa che ci è stata preservata nel corso dei secoli proprio grazie al fatto che le domande rivolte agli antenati venivano incise, se così si può dire, scalfite, su ossa animali ed in particolare gusci di tartaruga. Quindi proprio grazie a questo resistente strumento, base per la scrittura, noi possiamo conoscere la scrittura cinese antica e vedere che cosa questa ci trasmette, diciamo, del pensiero. Quello che volevo dire è in riferimento molto più specifico al libro, anche per rimanere, diciamo, più prossimi al soggetto che ci vede riuniti qua stasera, era quelli che lo leggeranno poi lo vedranno, c'è tra i vari paragoni che vengono posti tra mondo occidentale e cinese in senso più lato, c'è anche un riferimento al diluvio universale. Forse non tutti sanno che anche in Cina c'è quello che si può considerare un corrispettivo del diluvio universale come noi lo conosciamo attraverso la Bibbia, con delle differenze fondamentali, nel senso che, per esempio, mentre da noi il diluvio si configura come una punizione divina, in Cina il diluvio era, così lo troviamo ricordato nei testi tradizionali, era un dato di fatto, era una condizione, cioè c'era una grandissima parte delle terre allagate, per cui a un certo punto Yu il Grande, colui che fonderà la dinastia degli Xia, la cui esistenza non è stata ancora provata archeologicamente, gli Xia che poi precedono gli Shang, Yu il Grande si incaricherà di irregimentare le acque. Questo tra l'altro è un fatto fondamentale perché, come padre Ammassari diceva, la civiltà cinese è essenzialmente civiltà contadina e quindi il controllo delle acque, assai utile per l'irrigazione dei campi e quindi il frutto che questi possono dare, è una delle condizioni necessarie perché la civiltà cresca e prosperi. E quindi Yui il Grande si adoperò in questa immane impresa di irreggimentazione delle acque. Per avere un'idea, diciamo, si può fare anche un paragone con una situazione purtroppo triste che risale all'anno scorso. Vi ricordate forse delle inondazioni che ci sono state nella Cina orientale, nella zona, diciamo, grosso modo da Shanghai, in tutta là dove sfocia il fiume Azzurro, il secondo dei due grandi fiumi della Cina. E quindi è anche una situazione che è una leggenda, se si vuole, che ha un suo fondo storico e che ci riporta a condizioni tristi, a problemi che i cinesi hanno dovuto sempre affrontare. Quello che volevo dire è che, senza spingere il paragone forse troppo in là, c'è una sorta di quella che potremmo chiamare arca dell'alleanza, e mi perdoni padre Ammassari, forse è per rendere l'idea, però diciamo che è interessante notare fino a che punto certi paralleli possono individuarsi senza per questo. Dunque, quella che io chiamo l'arca dell'alleanza è in realtà un simbolo, ovvero sia Yui il Grande, non potendo riuscire da solo a farcela, a irreggimentare le acque, si recò su una montagna che si trova in una delle province, appunto, che hanno subito l'allagamento lo scorso anno, una montagna realmente esistente. Là incontrò quello che i testi cinesi chiamavano un uomo spirito, quindi un essere a metà, qualcuno che regolava i contatti tra il mondo degli uomini e il mondo degli dèi. E questo uomo spirito, disse Yui il Grande, da solo non potrai mai farcela, ma io possiedo lo strumento, che si riteneva soltanto gli dèi potessero avere, che ti aiuterà nel giro di un giorno e una notte a compiere l'opera. Questo strumento, vuole la tradizione, era una tavoletta di giada, sulla quale erano incisi alcuni simboli, ed era praticamente se volete, uno strumento magico in qualche modo, ma in quello strumento si concentrava una conoscenza superumana, e soprattutto chi entrava in possesso dello strumento poteva in questo modo stabilire un contatto tra l'universo umano e quello celeste. Yui il Grande portò a compimento l'opera nel tempo, appunto, stabilito di un giorno e una notte, e fatto ciò portò questa tavoletta di giada sulla cima di questo monte e là la nascose nel profondo di una caverna. Perché nessun altro se ne impossessasse, proprio dato il carattere sacro e di strumento estremamente prezioso che questo oggetto, le qualità che questo oggetto rivestiva. L'ultima nota: durante quello che in Cina è chiamato come il periodo degli stati combattenti, un periodo di disunione politica, di frammentazione, di lotte interne, che precedette l'unificazione da parte del primo imperatore cinese Qin Shi Huangdi nel 221 a.C., uno dei sovrani di uno stato che conteneva proprio questa montagna sacra tentò di recuperare questa tavoletta di giada che era appartenuta a Yui il Grande, fallendo, e la tradizione vuole che sia stato impedito, diciamo, da una volontà celeste e che il suo tentativo non sia riuscito. Da archeologo io posso augurarmi soltanto che un giorno si possa in qualche modo verificare la fondatezza di questa storia, che è molto bella, proprio se la vediamo in questa prospettiva, diciamo, di paragone tra il mondo cinese e quello occidentale, e che ci rivela, appunto, come diceva lei prima, quanto questi due mondi non vadano forse visti così, in modo così differente tra di loro. Io poi questo, dato che qua abbiamo degli amici cinesi ospiti, vorrei anche sentire da loro se questa è un'idea che anche loro condividono. Io credo di sì, dato che l'amicizia tra Italia e Cina è una di quelle più durature e che da tempo sono state consolidate. Grazie.
Il professor Salviati mi ha spinto a confermare una domanda che volevo fare al nostro amico Yuan Waqing Qing, perdon. Come diciamo, questi elementi che abbiamo incominciato a delineare sono presenti nell'esperienza di uno scrittore o cinese di oggi, cioè come la tradizione culturale, questi miti, queste radici, come dire, urgono, spingono anche uno scrittore cinese d'oggi ad approfondire queste radici e nello stesso tempo a rielaborarle.
Visto che il moderatore non mi ha passato... Si accende? Ok. Volevo dire che visto che il moderatore mi ha passato questa palla, quindi io devo prendere questa palla e entrare nel campo di calcio per giocare. No?
Certo.
Allora, l'autore di questo libro e poi anche il professore hanno già parlato molto bene, hanno fatto uno studio quasi comparativo fra l'identità cinese e quella straniera. E io naturalmente devo solamente esprimere il mio consenso a tutto quello che loro hanno detto. Per quanto riguarda l'identità cinese, no? Noi quando parliamo di questa identità, noi come cinesi notiamo subito una caratteristica che la distingue proprio dalle altre identità sorelle che si presentano in questo mondo. Come il professor Massari ha già notato nel suo libro, no? E l'identità cinese, no? Si esprime sui vari piani e nei vari aspetti. Comunque, la cosa che si nota subito è la sua vitalità intramontabile nello spazio e nel tempo. Una vitalità dovuta forse anche al suo carattere come possiamo dire, refrattaria nei confronti di qualsiasi valore e qualsiasi schema esterno. Questa refrattarietà della identità cinese si manifesta, come avevo detto, come l'autore del libro ha osservato in molti punti, in molti campi, sia quello etico-morale, sia quello religioso, sia quello linguistico, di cui il libro ha parlato molto dettagliatamente. Da una parte questa refrattarietà, cioè questa identità cinese, cerca di non essere soppressa da altre identità e dall'altra tenta di modificare, di immedesimare le altre identità, gli altri schemi, eccetera. Prima io avevo anche voluto dire che la nostra identità, cioè l'identità cinese, ha sempre cercato di sopprimere le altre identità, però parlando così liberamente prima dell'inizio di questo incontro così piacevole, la dottoressa Stella Pa mi ha fatto un'osservazione, no, cioè noi cinesi non tendiamo mai a sopprimere gli altri, anzi noi cerchiamo di immedesimarci, no? nelle culture altrui, no? Quindi di incorporare magari qualche elemento dell'identità altrui nella nostra identità. Quindi questo qui forse possiamo anche compacciare con l'osservazione del professore che proprio c'è questo elemento amichevole, questa amicizia che lega non solamente i due popoli ma anche lega le due identità. Abbiamo detto che l'identità cinese si manifesta proprio in molti campi, in campo linguistico, in campo etico-morale, in campo religioso, visto che il professor Massari ha già parlato moltissimo di questa identità che si esprime nel campo linguistico, vorrei solamente aggiungere due esempi, cioè come questa identità cinese, secondo noi, secondo il sottoscritto, che è un modesto scrittore cinese, cioè come si manifesta questa identità anche nel campo etico e morale. A me sembra che questa identità cinese in questo campo trovi la sua espressione soprattutto nell'approccio pragmatico nei rapporti fra individuo e società, fra l'uomo e natura, fra uomo come entità fisica e come entità artistica. Infatti l'uomo cinese non ha una fede filosofica unica, no? Se ho sbagliato nell'esprimermi, si prega agli altri cinesi presenti in questa sede di correggermi. Cioè noi non abbiamo, secondo me, un principio guida unico che ci guida in tutte le nostre attività. Nonostante l'imposizione qualche volta forzata che può venire dalle autorità. Per fare un discorso semplicistico, noi cinesi siamo, possiamo dire, confuciani in famiglia e in società, però siamo buddhisti verso noi stessi e poi siamo taoisti verso la natura e nelle attività artistiche. Cioè noi siamo tutte e tre queste cose, tutte e tre queste cose messe insieme. Quindi noi non siamo buddhisti 100%, non siamo confuciani 100%, non siamo taoisti 100%. Noi siamo pragmatisti. Quando la situazione ci conviene siamo confuciani. In altri casi siamo buddhisti, in altri casi siamo taoisti. Nelle case cinesi, per giustificare la mia affermazione, posso citare qualche esempio. Nelle case cinesi, per secoli e secoli, si potevano vedere sulle pareti, no? Tre cose insieme. La prima cosa è il ritratto di Confucio. La seconda cosa è una statuetta del Buddha. E la terza cosa è il simbolo taoista del Tai Chi, quello che forse il nome ci è più familiare grazie alla ginnastica Tai Chi Chuan. Questo Tai Chi è un termine difficilissimo da tradurre, che può significare il grande inizio di tutto ciò che è e di tutto ciò che non è. Quindi una cosa veramente un po' astratta. Comunque questo simbolo taoista di Tai Chi non è altro che un cerchio suddiviso in luce e oscurità, che noi tutti forse conosciamo. Anzi, ci sono dei scienziati occidentali che adottano questo cerchio come emblema della loro società. Ad esempio, il fisico svizzero, mi sembra, che si chiama Paul, che è un grande scienziato, che proprio ha adottato questo cerchio, cioè questo simbolo, come emblema del suo istituto. Poi c'è quello lì, non so se voi avete mai visto, no? Un cerchio così, una parte è bianca, un'altra parte oscura. La parte bianca contiene una pallina nera, invece la parte nera contiene un cerchio luminoso. Questo vuol dire che tutto è relativo, no? Niente è assoluto. Una cosa spinta alla sua estremità diventa un'altra cosa. Così come l'entità etico-morale dell'uomo cinese, che cambia contenuto a seconda dell'oggetto che tratta. Il confucianesimo, come tutti sappiamo, è nato circa 2005 anni fa e questo sistema filosofico ci guida nei nostri rapporti con la società e nei nostri contatti con gli altri. Uno dei suoi principi morali è il rispetto assoluto, incondizionato, verso chi è più importante e più anziano di noi. Adesso noi entriamo di nuovo in questa casa cinese. Abbiamo detto in una casa cinese troviamo contemporaneamente tre cose: il ritratto di Confucio, il simbolo taoista e poi un'altra cosa, la statuetta del Buddha. Proprio sotto il ritratto di Confucio troneggia immancabilmente una stella quasi votiva sulla quale si leggono cinque ideogrammi cubitali che significano cielo, terra, stato, padre e professore. I primi tre termini, cioè cielo, terra e stato, costituiscono un trinomio rappresentato dall'imperatore, dal re oppure dal capo di stato, dal presidente della repubblica, per usare una parola contemporanea. Infatti l'imperatore cinese si autodefiniva figlio del cielo e proprietario di tutta la terra sotto il sole. È inutile dire che ciò che è molto questa cosa è molto comoda per chi è al potere in una società monarchica o comunque totalitaria e maschilista. Con questo si spiega anche il grande successo del confucianesimo attraverso i secoli fino ai giorni nostri. Avevo parlato anche di questo con alcuni miei amici, Mao, il grande rivoluzionario, il grande marxista, però in molti altri casi Mao ha anche è un confuciano convinto. Questo è un esempio molto eloquente per dimostrare come noi cinesi siamo pragmatisti. Ma l'uomo cinese, quando è immerso, abbiamo detto, nella riflessione su se stesso, sulla propria vita, raramente si rivolge a Confucio, al grande maestro. Noi diamo la nostra preferenza alla dottrina buddista, cioè quando cominciamo a riflettere sul significato profondo della vita. La nostra vita, secondo il buddismo, è un susseguirsi di dolori, i dolori della nascita, i dolori dell'invecchiamento, dolori della malattia e dolori della morte. Questi dolori sono causati da passioni, da desideri e da sentimenti smisurati, quali amore, no? Odio, gioia, tristezza, paura, no? Avidezza, eccetera, eccetera. Per eliminare, no, questi dolori bisogna praticare la meditazione, secondo la setta buddista Zen, mirante a rendersi conto della nullità universale. Bisogna, insomma, avere una condotta pura, disinteressata, scevra da ogni vincolo di sentimenti, di desideri e di passioni, di cui mi sembra il professor Amassari ha parlato anche nel suo libro. Però tuttavia l'uomo cinese cambia di nuovo il proprio atteggiamento quando si accinge a dedicarsi alle attività letterarie e artistiche, quando indaga sui propri rapporti con la natura. In questi casi noi cinesi diventiamo, come abbiamo detto poco prima, taoisti convinti. E dall'enorme bagaglio taoista noi abbiamo preso solamente la parte essenziale, quella che mette la natura al primo posto, considerando la natura più importante di qualsiasi cosa di questo mondo. Per realizzare la nostra identità come uomo, noi dobbiamo immedesimarci nella natura, riducendo noi stessi, riducendo gradualmente le nostre dimensioni e il nostro peso sulla natura, fino a scomparire definitivamente nella natura. Molti quadri cinesi, no, dipinti in stile tradizionale, dove ci sono natura uomo, possiamo vedere chiaramente l'uomo è deformato e rimpicciolato e relegato in un angolo remoto. Quindi adesso possiamo fare una ricapitolazione molto breve. L'entità cinese nel campo etico-morale si distingue per il suo pragmatismo ed è formato da tre componenti così integranti: la componente confuciana, la componente buddista e la componente taoista, ognuna delle quali è valida per un aspetto della vita umana, per un periodo delle nostre attività sociali. E questa caratteristica è refrattaria alle vicissitudini della storia, è rimasta tale quale dal III secolo d.C., che segna l'inizio della fusione delle dottrine confuciana, buddista e taoista, ad opera di alcuni studiosi dedicati alla interpretazione dei testi confuciani e buddisti proprio con la filosofia taoista fondata da Lao Tse e Chuang Tse, le cui opere forse molti di voi avete letto. Nella storia cinese passata e presente ci sono stati vari tentativi di sostituire questo trinomio dell'identità cinese morale, senza però riuscirci completamente. Le concezioni moderne occidentali, nate nel vostro Rinascimento e sviluppate, secondo noi, durante la Rivoluzione francese, secondo la nostra interpretazione, vertono solamente sul ruolo dominante dell'uomo come individuo. Quindi per voi è molto importante il rispetto dell'uomo come individuo, il rispetto del proprio io, la protezione della libertà dell'individuo, lo sviluppo della personalità individuale, il dominio dell'uomo sulla natura, sulle faccende sociali, eccetera, eccetera. Questo atteggiamento, naturalmente, è molto diverso da quello cinese. Infatti ciò che noi cinesi chiediamo e il rispetto degli altri, come c'è la massima confuciana, come quello che c'è scritto sulla stella, la stella votiva dei confuciani. Cioè noi poniamo al primo posto il cielo, la terra, lo Stato, il padre, il professore, e non noi stessi. Quindi per noi è molto importante il rispetto degli altri a scapito del proprio interesse. Per noi è molto importante l'autosacrificio nei confronti dello Stato. Per noi è ugualmente importante l'autoeliminazione di fronte alla natura. Perciò le concezioni etico-morali occidentali hanno trovato molta difficoltà a introdursi nella realtà cinese, per non parlare del marxismo-leninismo. Questo è un paradosso. Però non soltanto l'identità etico-morale cinese ha cercato di mantenere la propria incolumità e di respingere le concezioni straniere, ma la Cina ha anche voluto salvaguardare e sviluppare la propria identità religiosa, cercando nel frattempo di incanalare nella propria orbita le religioni di provenienza straniera, quali buddismo, cristianesimo e islamismo. Le religioni puramente cinesi sono, secondo me, una e mezza. Se il taoismo è una vera e propria religione cinese, lo stesso discorso, secondo me, non vale per il confucianesimo. Se noi lo consideriamo come un sistema filosofico anziché una forma religiosa. Per questo motivo dico che le religioni in Cina, cioè nate e cresciute in Cina, sono solamente una e mezza. Il taoismo è creato nel secondo secolo dopo Cristo nell'attuale zona del Sichuan. E questa religione considera Lao Tse, l'autore di Tao Te Ching, come supremo maestro e prende proprio l'opera Tao Te Ching come uno dei testi sacri. Subito dopo la sua fondazione, molti studiosi cominciarono a spiegare i canoni confuciani e i testi sacri buddisti con la dottrina taoista, contribuendo così alla fusione di queste tre componenti dell'entità cinese, sia filosofica che religiosa. Il buddismo, come sappiamo tutti, è nato in India a cavallo fra il VI e il V secolo avanti Cristo, nell'attuale Nepal, allora faceva parte dell'India. Però il buddismo ha perso molti suoi connotati originali dopo la sua introduzione in Cina avvenuta nel primo secolo dopo Cristo, precisamente nell'anno 67, mi sembra. Anzitutto mi sembra che ci fossero numerose modifiche che noi cinesi abbiamo apportato nella forma esterna del buddismo. Per quanto concerne anche gli aspetti, no, dei templi, aspetti scultorei, pittorici, eccetera, eccetera. I templi buddisti, ad esempio, che senz'altro voi ne avete visto tanti, non presentano nessun segno dello stile indiano, né quello nepalese. No? Il tetto sempre alto e spiovente, cornicioni ricamente scolpiti, pagode, invece di essere rotonda è sempre a 7 oppure 9 piani. Quindi la costruzione buddista in Cina non è per nulla diversa da un tempio confuciano oppure da un palazzo imperiale che si vede a Pechino, a Xi'an o in altre città cinesi. Poi i ritratti e le statue dell'iconografia buddista ci fanno vedere dei o santi buddisti con gli occhi proprio a mandorla, no? Non a somiglianza e immagine, no? dei dei indiani che naturalmente appartengono alla razza bianca come voi. E poi il Bodhisattva, il famoso Bodhisattva Avalokiteshvara, addirittura. Nell'iconografia cinese è diventato una donna, cioè da uomo è diventata una donna, che ricorda però vagamente la dea taoista che si chiama He Xianku, che è una degli 8 immortali taoisti, che secondo la leggenda è diventata immortale dopo aver mangiato un pizzico di polvere di amianto, perché come voi sapete benissimo, una della pratica abituale dei taoisti è di fare l'alchimia, di ottenere della polvere dai minerali. No? Molti taoisti sono morti, però alcuni altri, come il nostro Ho Xianku, non so se la leggenda sia vera o non vera, è diventata taoista, immortale, no? Proprio dopo aver bevuto, mangiato questo pizzico di polvere di amianto. Quindi, oltre a queste modifiche della forma esterna del buddismo, i cinesi hanno apportato anche delle modifiche sostanziali al contenuto del buddismo. A parere mio, il primo grande successo in questa direzione si è ottenuto intorno al VI secolo, grazie all'opera di un famoso monaco buddista che si chiama Huinen, ritenuta fondatore della nuova setta Zen. Abbiamo detto all'inizio del mio breve intervento che la setta Zen, no, esorta la gente a dedicarsi alla meditazione per eliminare i dolori della nostra vita, per raggiungere la perfezione, per ottenere l'illuminazione. Però quanto alla meditazione, ci sono due metodi. Secondo la vecchia versione Zen, per raggiungere l'illuminazione bisogna praticare una Zen molto molto lunga, in posizione seduta. Dobbiamo cioè riflettere sul contenuto profondo nascosto nei testi buddisti, che sono difficilissimi da comprendere. Perciò si tratta di una pratica poco accessibile per la gente comune, specialmente per l'uomo cinese. Come sappiamo benissimo, l'80% dei cinesi sono contadini che non hanno mai avuto la possibilità di compiere degli studi superiori. Invece i testi buddisti tradotti in cinese arcaico sono difficilissimi, sono difficili anche per un laureato. Perciò il monaco Huinen, no, per facilitare la diffusione della setta Zen e del buddismo in generale, ha voluto effettuare una rivoluzione. Ha voluto convincere la gente di praticare un nuovo tipo di meditazione, una meditazione più libera, più naturale, secondo magari il metodo taoista. Cioè, per praticare la meditazione non bisogna più rimanere seduti davanti a un muro, né riflettere sui testi sacri. Basta una meditazione libera, consona alla dottrina taoista, sia nel modo, sia nei contenuti. Cioè, si può meditare anche camminando, lavorando, giocando, mangiando, dormendo addirittura. E l'oggetto della meditazione non si limita solamente ai testi sacri buddisti, che sono di difficile comprensione. Si può meditare su tutto, qualsiasi cosa, su Buddha, sui demoni, sui santi buddisti, sul mondo umano o su quello trascendentale, sulla flora, sulla fauna, sul cielo, sulla terra, su noi stessi, sui nostri prossimi, sui nostri amici, sui nostri parenti, eccetera, eccetera. Nacque così la nuova versione della Zen, che ebbe successo non solo in Cina, ma anche prima in Corea, poi in Giappone. Grazie alla dottrina di Huinen, il buddismo assunse un colore più cinese e più popolare. Cioè, il buddismo si trasformò da una religione riservata a pochi componenti dell'elite, dell'intelligenza, in una religione accessibile alla gente comune, diventando infine anche una parte componente della identità cinese. Per questo stesso motivo, mentre nel suo paese natale, India, il buddismo è quasi completamente scomparsa nei giorni nostri, il buddismo in Cina invece ha continuato ad avere successo, salve naturalmente brevi intervalli, durante alcuni periodi più fanatici della storia antica e moderna cinese. Per concludere, non vorrei raccontarvi una leggenda riguardante il monaco rivoluzionario Huinen. Forse è una leggenda che voi sapete. Un giorno, spazientato per i lunghi anni del noviziato, un giovane monaco della seta Zen chiese all'abate: "Maestro, io sono qui ormai da 5 anni, eppure la mia mente non ha ancora compreso che cosa sia lo Zen. Perché non me lo spieghi?" Il grande maestro, che è l'abate del convento, invece di rispondergli, gli assestò 10 bastonate sonore sulla schiena. Passarono altri 5 anni, il monaco, non rassegnatosi alla sconfitta, si rivolse all'abate con la stessa domanda e riceve naturalmente la stessa risposta, però rincarata di dose, no? Quindi invece di ricevere 10 bastonate, ne ricevette 20. Passarono altri 5 anni, ormai alla fine del suo noviziato di 15 anni, il monaco, non più molto giovane, chiese un giorno di nuovo all'abate: "Ma maestro, me lo insegni o non insegni la dottrina dello Zen?" Naturalmente la risposta fu la stessa, però invece di 30, adesso il poverino ne ha ricevuto 30 bastonate sulla schiena. Allora, con la schiena ancora dolente, il monaco improvvisamente si inchinò profondamente davanti all'abate e ringraziò il maestro e l'argento gli un profondo inchino, dicendogli: "Ti ringrazio, maestro, per avermi fatto capire che cosa è lo Zen." L'abate, visibilmente commosso per questa illuminazione improvvisa, dichiarò a tutti i monaci presenti: "Figlioli, avete sentito? Lui ha compreso alla fine il mistero dello Zen. Sarà d'ora in poi il vostro nuovo abate." Detto ciò, in mezzo allo stupore generale, il vecchio monaco fece fagotto in 448 e partì per diffondere la sua nuova dottrina anche in altri posti della Cina.